Sono molto numerose gli italo-eritrei, sono in assoluto la comunità più numerosa, poi gli italo-etiopi, gli italo-somali e gli italo-libici sono meno. In parte questo è dovuto anche al fatto che eritrei ed etiopi, nella maggior parte dei casi, professavano la religione cristiana, per quanto di rito copto, e quindi le unioni erano in qualche modo più stabili, venivano a volte. Addirittura gli italiani convincevano queste donne etiopi ed eritree di averle sposate con un matrimonio cattolico legalmente riconosciuto in Italia. Invece si mettevano d'accordo col prete per fare un rituale differente, non riconosciuto, in modo che poi insomma, non ci dovesse essere l'annullamento della sacra rota e tutte queste cose qua. Però con questo inganno le coppie chiaramente erano più stabili. Beh, di solito gli italiani che avevano relazioni con le donne somale non riconoscevano i figli e questo significava automaticamente che questi bambini venivano chiusi in brefotrofio, perché le leggi di allora non permettevano alla madre somala di crescere il figlio meticcio. Perché il figlio meticcio, diciamo, in qualche modo era riconoscibile, nel senso che era un po' più chiaro dei locali. Quindi si capiva che per quanto il padre non l'avesse riconosciuto e messo su un pezzo di carta, lì c'era sangue italiano, di nuovo sangue paterno italiano, prezioso, no? Più del 50% come valore. E quindi si pensava che una selvaggia non fosse adatta a crescere un individuo che aveva quel 50% di sangue paterno italiano così prezioso. Erano adatte le suore e quindi questi bambini venivano sbattuti in orfanotrofio e allevati dalle suore della consolata. In alcuni casi poi va detto che erano le stesse donne somale, ovviamente, che si ritrovavano con questi bambini non riconosciuti col padre che magari era tornato in Italia, che per rifarsi una vita avevano bisogno di non tenere presso di sé questi figli perché se no venivano additate anche dai somali stessi come sciarmute, puttane che erano andati con gli italiani, che erano andate con i colonizzatori, che addirittura ci avevano fatto dei figli e che quindi nessuno le avrebbe mai più prese in considerazione, no? Quindi c'era, diciamo, rimanevano incastrate dentro a questo meccanismo piuttosto complicato. Giuseppe Marincola, quindi, da questo punto di vista, fece un gesto di rottura, perché è uno dei pochi in Somalia che ha riconosciuto i figli. In Etiopia ce ne sono stati di più, in Eritrea di più, in Somalia veramente pochi. Noi ne conosciamo soltanto un altro nella fase, diciamo, pre-seconda guerra mondiale, una fase propriamente coloniale. Lui riconosce i due figli e quindi i due figli sono cittadini italiani. Di solito quando viene detta questa cosa c'è una sorta di sospiro di sollievo nel pubblico italiano, desideroso di sempre un po' di potersi attribuire la patente di brava gente, che dice: oh, vedi, per fortuna un italiano un po' migliore, no? Che comunque ha fatto un gesto, li ha riconosciuti, sti figli, no? Non li ha sbattuti in orfanotrofio. E questo, diciamo, è innegabile che sia stato un gesto di rottura, anche probabilmente di affetto, no? Giorgio era il nome del padre di Giuseppe Marincola, il nome del nonno, Isabella il nome della madre, quindi gli dà il nome dei genitori. Però, ecco, il coraggioso gesto di Giuseppe Marincola comporta poi i seguenti passaggi. Da un lato che i bambini piccolissimi vengono tolti alla madre, somala, che chiaramente non viene coinvolta nella decisione, per essere portati in Italia, per essere cresciuti in Italia, appunto ritenendo la Somalia e una donna somala indegni di crescere cittadini italiani. Poi il padre, Giuseppe Marincola, non aveva già sposato questa donna italiana, la sposa apposta, cioè la prima mossa che fa con Giorgio nel 23 è di scrivere a suo fratello, a Pizzo Calabro, e di dirgli: senti un po', tu che non puoi avere figli, che sei così dispiaciuto che di figli non ne puoi avere, non è che me ne terresti uno, perché io invece ne ho avuto uno che mi dà qualche problema qui in Somalia. E quindi manda Giorgio da suo fratello. E Giorgio viene cresciuto in una famiglia che in qualche modo è adottiva, gli vuol bene, no? Tant'è che lui in realtà saprà molto di più delle sue vere origini. Invece, quando arriva anche Isabella, e Giuseppe si rende conto che appunto di problema ne ha un altro, non può di nuovo mandare una lettera a suo fratello e dire: pigliati, ma c'è anche una bambina, così fai bambino e bambina. Chiaramente no. E si deve trovare, che cosa? Si deve trovare una donna che gli cresca, la figlia. E quindi chiede a un commilitone se per caso non conosce una donna da sposare, una donna da marito, come si diceva allora. Il commilitone dice: va, sicuro, c'è mia sorella che non trova uno neanche a piangere, sta in Sardegna, là alla Nusei, vorrebbe tanto venire via. La chiama, Giuseppe Marincola arriva a Napoli, Elvira Floris arriva a Napoli, si sposano. E appena fatto il matrimonio, Giuseppe Marincola tira fuori Isabella e dice: però vedi, c'è questa questione che io c'ho. Poi forse gliel'ha detto un po' prima, forse gliel'ha detto un po' dopo. Fatto sta che comunque Giuseppe Marincola impone a questa donna sarda di crescere una bambina assolutamente non mimetizzabile. Non è che puoi dire: è figlia mia, no? No. Nella Roma degli anni 30, nella Roma poi delle leggi razziali, no? Pensate a che cosa deve essere stato per questa donna, che infatti, diciamo, la sua rabbia l'ha sfogata. Isabella è cresciuta in un modo completamente diverso rispetto a Giorgio: frusta, botte, e una costante negazione delle sue origini. Non era del tutto scema Isabella, ovviamente, a un certo punto si è resa conto che aveva la pelle di un colore diverso rispetto ai compagni di scuola. Se ne è accorta tardino, 11 anni. Va da suo padre e dice: papà, ma scusa un attimo, ma perché io sono così più scura dei miei compagni? E Giuseppe Marincola risponde: perché tu sei nata a Mogadiscio, lì il sole picchia forte e quindi sei abbronzata per sempre, a vita, no? Un'argomentazione questa dell'abbronzatura che poi verrà ripresa. Poi un giorno va da suo padre con un documento, no? Le hanno dato un documento a scuola in cui c'è scritto: figlia di Giuseppe Marincola e di Aschirò Hassan, italianizzato così. Allora lei torna a casa e dice: babbo, scusa un attimo, ma chi è questa Aschirò Hassan? Dice: no, questi sono i somali che hanno fatto casino all'anagrafe. Quando ti abbiamo registrato, il mio nome l'hanno scritto in italiano, invece il nome di tua madre, Elvira Floris, l'hanno tradotto in somalo. Quello lì è il nome di tua madre tradotto in somalo. Quindi lei è convinta fino agli 11 anni di essere figlia di questa donna che la picchia un giorno sì e l'altro anche, e non capisce perché ce l'abbia con lei e non con gli altri due fratelli che nel frattempo sono nati. Gli altri due, figli legittimi della coppia, non subiscono le stesse violenze. Quindi dice: lei continua ad arrovellarsi, ma che gli ho fatto a questa? Perché sono così cattiva? Che cosa c'è che non va in me? Finché sua sorella, sua sorellastra si direbbe, insomma, un bel giorno non le tira fuori una foto ricevuta invece da suo fratello in cui c'è la foto di Aschirò Hassan che dice al mio piccolo Giorgino con tanto affetto dalla sua mamma che non può dimenticarlo. E gli dice: questa qua è tua madre, mica quella che vive con nostro padre qui. Ed è così che poi Isabella scopre le sue origini. Quindi ecco, il gesto coraggioso di Giuseppe Marincola, scaricato sulla pelle e sulle spalle di tre donne, una dopo l'altra, Aschirò Hassan, Elvira Floris e la stessa Isabella Marincola, mentre lui andava a combattere in Libia contro Omar al-Muqtar e in Etiopia contro gli inglesi.